buon mercoledì sera, benvenuti al Festival del Romanzo Storico, un genere che mescola sapientemente storia e invenzione. Spesso l'autore fa trasparire nella sua opera la propria visione del mondo e della storia. Il romanzo storico è un componimento misto tra storia e narrativa, ambientata nel passato, con un'accurata ambientazione e un'accurata ricostruzione dell'epoca, attraverso atmosfere, costumi, usanze, condizioni sociali e mentali dei personaggi principali. Come se l'autore fosse vissuto veramente in quel periodo storico, deve ricostruire un qualche cosa di verosimile la cui protagonista è la storia, cioè il passato. Il romanzo storico nasce in un'epoca romantica, inizio dell'Ottocento, e gli autori, gli scrittori lo facevano per parlare degli errori religiosi e politici, per far riflettere il lettore, stimolando alla riflessione sui danni dell'epoca. Era un modo di cercare di avere la libertà di pensiero, perché ovviamente non c'era la libertà di stampa, e voleva criticare in forma non esplicita quello che non poteva farlo liberamente, e quindi riaffiorire tutto quello che non andava nell'epoca, nella società. Però allo stesso tempo questo genere viene riscoperto negli anni 50 del secolo scorso. Ma questo argomento ve lo spiegherà benissimo il co-conduttore che vi presenterò fra poco. Al momento vorrei dirvi le regole che distinguono il romanzo storico, per esempio, da un saggio o da un romanzo di avventura, un romanzo, un genere che non si attiene completamente al romanzo storico. Allora, infatti, non basta scrivere di 50 o 70 anni precedenti all'epoca in cui noi viviamo. Dobbiamo analizzare alcuni punti fondamentali. Io inizierei a parlarvi della struttura. La struttura si deve parlare del passato per comprendere meglio il presente, e quindi, come dicevo prima, bisogna riflettere sui meccanismi della storia e sul complesso di tutto quello che uno vuole raccontare. Deve fare delle indagini appropriate, deve fare delle ricerche in archivi storici, si deve documentare in maniera dettagliata, sennò poi vedremo dopo che il mio conduttore vi spiegherà che ci sono dei bellissimi romanzi famosi, però ci sono degli errori, lui li ha trovati e ve ne vorrà parlare stasera. Comunque, allora, riprendo il filo che non ricordo dove l'ho lasciato. Allora, intanto bisogna rendere la storia mezza realistica, intracciando le storie narrative con accadimenti realmente accaduti, facendo un tuffo nel passato e in qualche maniera agganciarli alla storia di fantasia. Poi ci sono delle precisazioni che bisogna fare. Intanto la situazione iniziale, devono prendere via delle vicende. Poi la rottura dell'equilibrio, il secondo punto, è proprio un fatto che interrompe o complica la situazione iniziale. Poi ci deve essere lo svolgimento della vicenda, la narrazione che si deve sviluppare attraverso eventi che legano tra di loro le vite dei personaggi. In genere la narrativa è complessa, spesso segue percorsi paralleli per descrivere le vite dei vari personaggi. La conclusione della vicenda deve terminare con un miglioramento o un peggioramento della situazione iniziale. All'interno del romanzo storico ci devono essere dei personaggi di fantasia, comunque, come dicevamo prima, ambientati nell'ambito storico preciso, devono convivere con dei personaggi storici realmente accaduti ed esistiti. Solitamente appartengono a due categorie, mettiamole così, ci sono i buoni da una parte e i cattivi dall'altra parte. I principali personaggi quindi sono il protagonista, che è un soggetto, un personaggio normalmente positivo, spesso è povero, molto umile o abbastanza umile, che cerca di costruire con onestà la sua vita. Poi ci sono gli antagonisti. Che cos'è l'antagonista? È il nemico del protagonista. Di solito è malvagio, spinto da cattiveria, da invidia, da sentimenti, e gli si sposta tutto pur di ostacolare il protagonista e la vita di tutti i protagonisti. Poi ci sono i personaggi secondari che partecipano all'azione dei personaggi principali in modo positivo o in modo negativo, questo che possono aiutare nel modo positivo ovviamente il protagonista, nel modo negativo l'antagonista. E poi una caratteristica particolare del romanzo storico è la presenza proprio di questi personaggi collettivi. Infatti ci devono essere scene di massa che hanno per protagonista, non so, la folla, il popolo, un gruppo di persone, cose che accadono alla massima parte della popolazione di un paese, per esempio, che sono raffigurate proprio in determinati eventi che potrebbero essere anche eventi politici, eventi storici, eventi sociali, e sono fondamentali. Un'altra cosa fondamentale è il tempo, il luogo e la storia. Il romanzo storico si svolge in un'epoca ben definita, che rappresenta proprio lo sfondo della narrazione del romanzo. L'ambientazione ovviamente deve essere realistica, ricca di dettagli, di particolari, per favorire proprio la curiosità del lettore. Poi ci deve essere anche un linguaggio tecnico narrativo. Di solito è usato il linguaggio di registro alto e letterato, e il narratore quasi sempre esterno, deve essere sempre esterno della storia, non deve mai comparire con dei giudizi, ma deve essere proprio come un personaggio, no? Che guarda un film e ricostruisce proprio una parte che non deve entrare il suo pensiero. E poi cosa posso raccontarvi che non vi ho ancora raccontato? Sì, questo non ho ancora detto, probabilmente che l'autore deve disgredire con disgressioni, flashback, inserirli all'interno della storia o con dei media stress, cioè devono essere delle narrazioni che si aprono con, ma mi sa che io ho la testa tagliata, quindi mi avvicino un pochino più al computer, perché sennò rimango con la testa tagliata, che si inducono quindi all'interno della narrazione senza un'introduzione, ma bisogna entrare direttamente nella storia. Ecco, guardiamo, perché mi sa che ero fuori fase con, e questo è bello della diretta, ci sono anche queste situazioni qua. Introduco il mio conduttore, che si chiama Roberto Castiglioni, che si intende di storie, ha due lauree.
Buonasera.
Buonasera Roberto.
Buonasera.
Abbiamo una laurea in storia e una laurea in letteratura?
Eh sì.
Quindi sarai più bravo di me a parlare del romanzo storico, che come sappiamo comunque ci sono i protagonisti, spesso e volentieri ci sono dei re, dei papi o dei personaggi famosi importanti, e ho fatto una carrellata abbastanza generale. Ti lascio lo spazio per poter approfondire in maniera migliore. Grazie.
Grazie e buonasera a tutti, benvenuti a questo Festival del Romanzo Storico. Mi ha fatto piacere vedere alcune immagini del film, cioè forse era una serie televisiva degli anni 50 dove c'era Roger Moore con Ivanhoe, perché Ivanhoe è uno dei primi romanzi storici che sono stati scritti all'inizio dell'Ottocento da Walter Scott, che è l'iniziatore, il fondatore di questo fortunato filone della narrativa. Che dopo essere insomma, esploso diciamo, a grandi livelli in Inghilterra, è arrivato anche da noi all'inizio dell'Ottocento. Come hai detto tu prima, è collegato al movimento del Romanticismo, che per l'Italia ha una data ben precisa come inizio, nel 1816, con la Madame de Staël, nel 1817, con invece la Biblioteca Italiana del Bercet. Il Romanticismo si può dire in poche parole che è una sorta di reazione all'Illuminismo e al Neoclassicismo. Praticamente il sentimento prende sopravvento sulla ragione illuminista e sulla fredda, diciamo, classicità di fine Settecento. In Italia il romanzo storico ebbe una fortuna abbastanza, anzi molto, molto, molto grande, perché si lega, a differenza dell'Inghilterra e della Francia, dove invece era più orientato verso la semplice evasione, la semplice lettura, il semplice divertimento, si lega alla situazione politica che stava vivendo il nostro paese. Infatti è il momento della restaurazione, dopo la fine dell'esperienza napoleonica, c'è la restaurazione e la Santa Alleanza, che era l'Austria, la Russia e la Prussia, tendono a oscurare, a togliere la libertà. A censurare ogni forma di espressione che non fosse d'accordo con la loro, e il romanzo storico in Italia specialmente ha questa funzione di voler evidenziare i bisogni degli italiani, i bisogni di libertà degli italiani, e ci riescono grazie appunto a questa narrazione scritta in maniera diciamo molto focosa, molto. Molto, con molto sentimento. E prima di cominciare a parlare di quegli autori di cui volevo parlare, lo possono fare questi autori perché mi ricollego allo studio che deve essere fatto per poter scrivere un romanzo storico, lo possono fare perché all'inizio dell'Ottocento, finalmente, diciamo, grazie a grandi studiosi della fine del Settecento e dell'inizio del Settecento, come Muratori, Ripamonti ancora prima, che hanno dato gli strumenti a questi autori per poter scrivere di storia in maniera scientifica, perché altrimenti avrebbero continuato a fare, diciamo, come facevano, penso, Corneille e Racine, che hanno scritto tragedie bellissime, però ambientate in periodi passati, ma sembrava di vedere dei francesi del Settecento, del Seicento che parlavano, quindi non c'era nessun fondamento storico. E invece, grazie tipo a Ludovico Antonio Muratori, che ha scritto i Rerum Italicarum Scriptores, riescono ad avere degli strumenti adatti per poter finalmente scrivere qualche cosa di storico con fondamento. Per esempio, possiamo citare tra i primi grandi autori di romanzi storici il D'Azeglio, che era un marchese, quindi era anche il genero del Manzoni, visto che aveva sposato la figlia Giulia. E ovviamente ci sono due tipi di scrittori, visto che anche l'Italia era divisa in due, c'era una parte più repubblicana e una parte più conservatrice. Il D'Azeglio, ovviamente, essendo un marchese, è dalla parte diciamo, dei conservatori, dei monarchici. Invece l'altro autore che ho scelto per potervi illustrare la nascita e lo sviluppo del romanzo storico è Guerrazzi, un livornese focoso, sanguigno, repubblicano. Infatti, poi il D'Azeglio e il Guerrazzi si ritroveranno nel Parlamento del Regno d'Italia, uno nelle banche della destra storica, l'altro ovviamente il Guerrazzi della sinistra. Il D'Azeglio è appunto, come ho detto, potrebbe essere anche definito un neoguelfista, grazie a diciamo, alcune connessioni che aveva con Roma, e apprezzò diciamo, già nel 1946 quello che aveva fatto il legato pontificio nei fatti di Rimini, e fu elogiato appunto anche dalla Santa Sede. D'Azeglio scrisse sostanzialmente due grandi romanzi che ebbero un grandissimo successo. Ora, non so decisamente quante copie possano avere venduto, però diciamo, rispetto ai tempi furono dei best seller, come si potrebbero chiamare oggi. Il primo fu Ettore Fieramosca, che riprende la famosa disfida di Barletta del 1503, dove i 13 italiani e 13 cavalieri italiani e 13 cavalieri francesi si scontrarono. Nel romanzo dice per questioni di patria, di onore, invece fu solamente una cosa di cavalleria, però nel romanzo ovviamente viene definito come uno scontro fra gli italiani e gli stranieri invasori. E un altro grande successo fu Niccolò de Lapi, ovvero i Palleschi contro i Piagnoni, che invece è ambientato nella Firenze del Savonarola, e anche lì si vede che c'è sempre si può dire lo stile pacato rispetto allo stile che invece usò il Guerrazzi nei suoi libri. Parlando invece del Guerrazzi, si può dire che lui è proprio un livornese sanguigno e conosceva Byron, ebbe la fortuna di conoscere Byron quando fu di passaggio a Pisa, che Byron si stabilì a Pisa per un certo periodo, come a Roma e Venezia, e quindi lo seguì il suo esempio di ribelle, infatti fu incarcerato diverse volte il Guerrazzi per il suo credo politico repubblicano e diciamo, fu anche amico di Mazzini. E fu incarcerato appunto, poi addirittura per 3 anni e mezzo per aver partecipato nel 49 agli ultimi moti, e poi col ritorno del Granduca fu imprigionato per 3 anni e mezzo, poi addirittura fu esiliato in Corsica. Infatti nel libro di cui abbiamo parlato della battaglia di Benevento dice che è la seconda edizione, che l'ha dovuta rivedere, correggere con molto tempo purtroppo per la disposizione, perché tanto era da 3 anni e 3 mesi in carcere, quindi aveva tutto il tempo per poterla correggere, perché non era molto contento della prima versione che l'aveva scritta quando era giovane. Infatti la battaglia di Benevento, che è uno dei suoi primi libri, l'ha scritta a soli 23 anni, nel 1827, uscì in quattro tomi. E un altro libro che scrisse, sempre Guerrazzi, fu L'assedio di Firenze. Questo forse è il più importante, perché fu il suo più grosso successo, visto che narra della storia dell'assedio di Firenze del 1529 e del 1530, dove compaiono delle figure storiche come molto famose, come Maramaldo, Francesco Maramaldo, Francesco Ferrucci, la frase famosa Maramaldo tu uccidi un uomo morto, infatti è contenuta in questo libro. E anche qui si vede la voglia del Guerrazzi di far vedere come il suo libro era orientato verso il recupero della dignità, della libertà italiana. E oltretutto questi erano libri proibiti, perché per esempio chi veniva sorpreso nel Regno di Napoli a leggere la battaglia di Benevento veniva imprigionato, e potevano circolare con molta, molta difficoltà questi libri, anzi erano anche pagati a peso d'oro, era difficile trovarli, quindi una volta che li avevano trovati dovevano essere pagati con diverse lire. Ora, purtroppo non ho visto quanto costa quello che vi ho fatto vedere, perché no, è vecchio, è del 1852, ma penso che costasse diversi soldi. Però questi due autori, che ebbero un grandissimo successo nella prima metà dell'Ottocento, ora effettivamente sono autori dimenticati, anche perché poi col passare del tempo, con il sistemarsi la situazione italiana con le guerre di indipendenza e poi con la creazione del Regno d'Italia, cadono nel dimenticatoio, perché erano fondati su questa voglia, su questo sentimento che li spingeva. E addirittura il De Santis, ora non so se si può dire, poi il Guerrazzi lo ha definito anche quasi un pazzo furioso. Invece un altro autore che tutti conoscono, che invece è un classico senza tempo ovviamente, è il Manzoni, perché il Manzoni, anche lui è nato nel 1785, quindi è un pochettino più vecchio, più rispetto ad una generazione quasi precedente a questi due, però lui ha, diciamo, pur avendo scritto I Due Promessi Sposi, che anche questo è un romanzo a tesi storica, nel senso che vuol far vedere anche lui qualcosa, lui affronta temi molto più elevati, come la situazione dei poveri, come anche, se vogliamo, anche la questione della grazia divina. Però sotto traccia ovviamente c'è anche qui il fatto della dominazione straniere in Italia, però diciamo è rispetto al D'Azeglio e al Guerrazzi molto meno evidente. C'è, si sa, perché ambientato nel 1628-1630, durante la dominazione a Milano, durante la dominazione spagnola. Anche questa, diciamo, è una dominazione straniera, e anche gli spagnoli, ovviamente, come tutti sanno, e a Napoli e nel Ducato di Milano stavano divorando tutte le ricchezze possibili e immaginabili. Però, diciamo, il classico, il Manzoni è un classico senza tempo, perché riesce a sopravvivere al periodo in cui è stato scritto, anche perché non ha, diciamo, un fine ultimo che riguarda solamente la situazione politica. E tutti e tre comunque si ritroveranno, anche il Manzoni ovviamente si ritroverà anche lui insieme al Guerrazzi e al D'Azeglio, si ritroverà nel Parlamento del Regno d'Italia. Poi l'unica cosa che volevo dire del Verga è che, rispetto a tutti questi tre autori, a parte che lui appartiene ad una generazione molto, appartiene nato nel 1840, e lui parla, cioè il Verga diciamo, è diverso da questi tre autori, perché nel verismo ovviamente la cosa che cambia rispetto a questi è che l'autore non è più presente, invece che era molto presente, era praticamente una presenza fissa in questi romanzi. Infatti, anche nei Promessi Sposi, Manzoni compare spesso, molto di più compaiono il Guerrazzi e il D'Azeglio nei loro romanzi. La differenza fondamentale tra questi tre autori e il Verga è proprio questa, che l'autore nel verismo ovviamente lui narra, ma non appare mai, lui è come un pittore che rappresenta la realtà. Il verismo è questo. La differenza tra il romanzo storico di primo 800 e i romanzi storici successivi dovrebbe essere questa, anche se poi, per esempio, anche con Tomasi di Lampedusa, poi l'autore si comincia a rivedere. Quindi è una traccia che va fino ai nostri tempi. Ma poi volevo aggiungere una cosa: rispetto agli errori, come hai detto tu, che si possono commettere, insomma, probabilmente li avete trovati anche voi nei libri che avete letto. Io, leggendo un libro, per esempio, di Salgari, per esempio, anche Salgari era a suo modo, ovviamente, era un romanziere storico, perché ambienta anche lui le sue storie nel passato. Trovato, per esempio, in un libro che si intitola Cartagine in fiamme, che riesce a far convivere dei personaggi che, secondo me, dovrebbero avere circa 100 anni, perché li fa combattere nella Seconda Guerra Punica, alla Battaglia del Trasimeno, che è del 217 a.C., e riesce a farli combattere, fare abbordaggi, rapimenti, imprese mirabolanti, quelle tipiche di Salgari, addirittura fino alla Terza Guerra Punica, che scoppia nel 149 a.C. Quindi praticamente dovrebbero avere circa 100 anni. Quindi sono delle discrepanze che non dovrebbero essere tollerate in un romanzo storico, perché, come hai detto tu all'inizio, la cosa fondamentale del romanzo storico deve essere per forza la verosimiglianza. Non si possono fare determinate di questi errori. Poi ne fa parecchi altri, Salgari, anche nel Leone di Damasco, che fa apparire la serie di Famagosta nel 1570, quella serie di Candia nel 1669, e poi in mezzo ci mette la battaglia di Lepanto. Quindi vedi che ci sono delle grosse differenze. Però anche negli autori moderni li ho trovati diversi errori. Ho trovato un errore in un libro, non diciamo il nome perché è ancora vivo, ma uno cita la marina da guerra romana intorno al 520 a.C., forse detto fra noi, quanti siamo, 5 o 6, non so, poi saranno anche di più, forse avevano dei canotti, forse avevano delle barchette a remi nel 520 a.C. i romani, non avevano ancora la flotta che sconfisse Cartagine nelle guerre puniche. Un altro errore, un pochettino più nascosto, l'ho trovato in un libro che parla della battaglia di Sentino, che del 295 a.C., in cui parla di una famiglia famosa romana, quei tre Publio, Decio e Mure, che si sacrificarono per far vincere la battaglia ai romani. Il nonno si sacrificò nel 340 durante la battaglia del Vesuvio, il figlio si sacrificò nel 295 nella battaglia di Sentino, e il nipote, ahi lui, si sacrificò nel 279 nella battaglia di Asco e Satriano. Facendo alcuni rapidi conti, si vede che per esigenze narrative, quest'autore, che è abbastanza anche famoso, per far vedere che il personaggio principale, il coprotagonista della parte romana, insieme a Quinto Fabio Massimo Re, doveva essere più giovane, lo fa troppo giovane. Invece aveva già circa 55 anni al tempo della battaglia di Sentin, perché se aveva morto il babbo, diciamo, nel 45 anni prima, e lui l'aveva conosciuto bene, quindi sicuramente almeno 8-10 anni l'aveva avuti. Invece lui lo fa apparire come un giovane di 35, 30, 35 anni. E ancora peggio poi perché questa cosa a cascata si ripercuote sull'età, diciamo, fittizia del figlio, perché dopo solo 16 anni il figlio di questo console romano, che aveva 4-5 anni quando gli muore il babbo, praticamente diventerebbe un console a 20 anni. Io dico che se uno le guarda le cose, si accorge che qualche errore, per esigenze, diciamo, narrative, per migliorare, diciamo, come si può dire, la narrazione, però vengono commessi alcuni errori che forse sarebbe meglio non fare. Poi un ultimo errore che ho trovato nell'ultimo libro che ho letto è a proposito di Carlo II d'Angiò, che è il figlio di Carlo, che è quello che appunto sconfigge Manfredi nella battaglia di Benevento, così mi ricollego a Guerrazzi. E lui, l'autore, che pure ha fatto tutto bene, ha consultato tutte le fonti, cioè io le conosco perché le ho lette, quelle fonti che ha letto lui, chiama questo figlio Carlo II re di Francia. Però purtroppo il re di Francia nel 1289, che è l'anno della battaglia di Campaldino, anno in cui è ambientato questo romanzo, il re di Francia era Filippo IV il Bello, non c'è niente da fare. Purtroppo alcune sviste si possono fare. Comunque la cosa bella è che gli autori moderni dicono, incitano, diciamo, gli altri tutti a servirsi delle fonti edite, e probabilmente anche si potesse anche a le fonti non edite, per andare direttamente in archivio per dei periodi ovviamente dove ci sono documenti e consultare direttamente. Perché, diciamo, si arricchisce la narrazione anche usando le parole che erano, i pensieri che emergono dai documenti. Secondo me la narrazione viene arricchita dalla consultazione stessa dei documenti. Infatti io ho visto in questo libro che ho letto che usa proprio delle parole prese dalle cronache di Dino Compagni, Fiorentino, dalle cronache di Giovanni Villani, le ho riconosciute, e questo mi ha fatto molto piacere, a parte quella piccola svista di Carlo II, che lo zoppo forse ne ha già fatto per quello, diciamo. E questo è quello che volevo dire. Se posso chiudere, volevo finire arrivando al 1980, che mi premeva di dire una cosa, se posso ovviamente, di Umberto Eco, Del nome della rosa, che è considerato un romanzo storico, però a sfondo, diciamo, di thriller, come c'è, cioè, un giallo, un mistero. Però, diciamo, c'è un passo che mi ricordo bene, in cui Guglielmo da Baskerville, che lì non fa tipo Sherlock Holmes come fa in altri passi, parla con Jorge da Burgos e dice la frase fondamentale. Jorge da Burgos afferma che la cultura è la somma di capitolazione, che lui appartiene alla scolastica. La scolastica era la filosofia del XII e XIII secolo. Invece Guglielmo da Baskerville appartiene alla filosofia, quella del XIV secolo, e Jorge da Burgos gli dice che la cultura può essere solamente somma di capitolazione, che è già stato detto tutto, è già stato scoperto tutto. Invece Guglielmo da Baskerville fortunatamente dice l'esatto contrario. E secondo me il punto fondamentale è che bisogna sempre andare avanti nella ricerca, nello studio. E Guglielmo da Baskerville risponde che non è così, secondo lui, perché lui appartiene a una corrente filosofica molto, molto diversa. E il punto fondamentale, collegandoci al romanzo storico, secondo me, di Umberto Eco, è proprio questo che definisce. Infatti è Jorge da Burgos, se vi ricordate, è cieco, quindi non vede, non vede più, non può più vedere, perché lui si è fermato nella sua convinzione. Invece Guglielmo da Baskerville è quello che invece indaga e vuole scoprire. È quello che facciamo. Che facciamo anche noi nel nostro piccolo romanzieri storici, di voler sempre approfondire, sempre indagare, sempre cercare di capire le cose come sono andate. Perché, come diceva Cicerone, chi non sa quello che è accaduto prima della sua nascita è destinato a rimanere bambino per sempre. E qui chiuderei, così me ne facciamo leggere gli autori, se non avete domande.
Quindi consigli a tutti gli autori che si vogliono cimentare su un documento o su un romanzo storico di farlo leggere almeno la prima bozza a uno storico vero, proprio per togliere tutti questi errori che insomma possono essere antipatici, che spesso e volentieri
Basta che sì.
non sono proprio refusi.
No, il refuso è una cosa, lì sono proprio errori, sviste, alle volte errori
Marchiani, come
anche
si
alle
suol
volte anche
dire.
marchiani, perché in altri libri ho trovato, quando uno si vuole cimentare, per esempio, ora non è che voglio fare, diciamo, il vanitoso, però quando uno si vuole cimentare con per esempio, una civiltà come quella degli Etruschi, che ho trovato, ho letto dei libri, sono cioè, almeno l'ortografia della parola etrusca scriviamola bene, perché cioè, ci basta andare a vedere dei libri sulla scrittura etrusca, scriviamole bene. Ho visto certe parole strambe e famiglie, anche per esempio, un errore grave che si può fare per questi libri, diciamo, che sono ambientati nell'epoca romana, è storpiare l'onomastica, o quella ancora peggio, quella etrusca, che è ancora più complicata. Quindi è difficile, cioè bisogna studiare, c'è poco da fare. Bisogna, come ha detto Matteo Strucul, bisogna studiare. Se volete scrivere un libro, un romanzo storico a sfondo storico, bisogna studiare, bisogna andare e non leggere solamente i saggi che
Per
magari.
te è facile perché fai il traduttore, quindi riesci a tradurre anche queste pergamene, queste
Sì, se
storie.
uno vuole scrivere un libro sul Medioevo, se riesce, poi ci sono anche le fonti edite, quindi uno può, anche se non sa leggere, diciamo, le scritture, purtroppo che sono abbastanza complicate, del Medioevo, può andare a cercare le pergamene edite, quindi sono scritte in caratteri normali e c'è anche la traduzione sotto, comunque c'è il riassunto, se uno vuole fare una cosa, diciamo, per bene, però secondo me basta, diciamo, però non serve uno storico di professione, ci mancherebbe, però basta controllare con precisione le cose che uno ha scritto, cercare di evitare le sviste, perché tanti magari non, cioè, possono anche non accorgersene, perché vabbè, no, non è detto che uno se ne possa accorgere, a volte me ne accorgo anche dopo rileggendo le cose, perché magari non è preso dalla trama del libro e non sta a guardare più di tanto. Però poi riguardando, ripensandoci, magari ti accorgi, sì, però forse questo non poteva essere, perché non era ancora stato il tipo inventato, o perché no, questo non era quello giusto. Ci sono vari modi, purtroppo, di sbagliare. E uno, quando scrive un romanzo storico,
Stare attenti ai linguaggi nuovi, alle parole nuove che vengono utilizzate anche dopo una certa epoca, perché insomma
sì,
è
perché è poi
importante
tutto
anche
per
definire questa cosa. Allora,
appunto
che
per
ti dice
quello che
Roberto, iniziamo con i primi autori, visto che è un festival del romanzo storico, tanto poi avrai una domanda, ma ci sarà poi questa autrice all'interno del nostro festival, quindi te la farà di persona. E io andrei, andiamo in ordine cioè di antichità, il romanzo con una data storica più datata rispetto alle altre. Invito Luca, buonasera.
Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Ecco.
Ecco, io ti invito a presentarti con qualche parola, a descriverci il tuo testo e a leggerne un estratto. Grazie.
Ma sì, posso dire questo, mi sono cimentato per la prima volta nella scrittura di un romanzo perché affascinato dalla storia della nostra zona, soprattutto sono sempre stato affascinato dalla storia di Luni. Mi incuriosiva andare ad individuare quelle che sono state le cause della sua decadenza. E mi sono imbattuto in una storia particolare, in una conquista della città da parte di un popolo vichingo, quindi di un popolo norreno, che nel 894 D.C. è riuscita ad arrivare nel nostro mare Mediterraneo. E la curiosità che mi ha spinto poi ad approfondire questa cosa è che, guarda caso, sono gli stessi personaggi che hanno fatto fortuna in una serie televisiva ultimamente, che è quella di Viking, prodotta da Netflix. Sono gli stessi identici personaggi. E questo ho ritrovato, diciamo, supporto di queste cose attraverso di vari scritti Addirittura anche nel codice Pellavicino se ne fa menzione di questa cosa. E ho voluto romanzare questa storia per avvicinare un pochettino l'interesse delle persone della nostra zona a questa nostra realtà storica del passato. Tutto qua. Non so, volete che leggo adesso qualche brano? Vado ad iniziare. Io ho scelto un brano dove parla appunto la conquista vichinga di Luni è avvenuta un po' come un cavallo di Troia, se vogliamo, che si ripete negli anni da parte di vari conquistatori. In questo caso vi è il re vichingo che con uno stratagemma è riuscito a entrare in città come defunto e quindi si doveva celebrare un suo funerale insieme alla scorta dei suoi guerrieri. E il brano che ho selezionato lo leggo da questo punto, diciamo. Sull'altare la reliquia del preziosissimo sangue era posta al centro, vicino a dei ceri che le davano una luce viva. Dei frati stavano intonando dei canti religiosi quando dalla grande porta il vescovo, il duca e Bayer entrarono aprendo la strada al ferro. Il vescovo era vestito con una tunica bianca, con disegni religiosi dorati e portava al collo uno dei monili donati dal re. Arrivata davanti all'altare, la portantina con il feretro viene posata a terra e il vescovo, congedandosi dal duca e da Bior, salì i gradini che portavano all'altare per iniziare la cerimonia. Le porte della cattedrale vennero chiuse. Guardai preoccupato verso il fondo della chiesa, cercando di individuare i miei genitori. Non era facile scorgerli. Erano probabilmente entrati in città passando dalla porta est. Chissà se erano anche riusciti ad entrare in chiesa. Desideravo averli vicini a me e a mia sorella per far sì che, finita la cerimonia, si uscisse insieme per dirigersi verso casa nostra. I canti dei frati cessarono e dopo una breve pausa il vescovo prese la parola. Iniziò la cerimonia con preghiere ripetute dai fedeli e intervallata ancora da canti dei monaci. Fui raggiunto dai miei genitori che mi avevano individuato. È stato facile trovarti così vicino all'altare, ma non troppo farsi strada fra tutta questa gente, mi dissero sorridendo. Ero contento, tutto stava andando bene, ci eravamo riuniti e la giornata sarebbe trascorsa così come avevo immaginato. Mi concentrai sulla cerimonia, l'odore di incenso si stava diffondendo nell'aria. Vidi che alcuni norreni si erano avvicinati al feretro, altri si erano posti davanti alla grande porta e ai lati della cattedrale, altri ancora si stavano muovendo per occuparne il centro. Mohamed, hai notato anche tu quei movimenti? Chiese al mio amico orientale. Sì, è da un po' che i norreni si muovono per occupare delle posizioni. Il vescovo Gottifredo si avvicinò con un tulipolo al feretro del re per incensarlo e vidi che, avvicinandosi ad esso, si piegò quasi per scorgere il volto coperto dal velo. Si alzò di scatto, come impaurito, e un attimo dopo anche il re si alzò dalla portantina in cui era adagiato. Le griglie di stupore furono ampliate dalla navata della cattedrale. Rimasi sbigottito, non capivo cosa stesse accadendo. Hastings, in piedi sul suo letto di morte, impugnava la spada e con il suo aspetto spettrale guardava dall'alto al basso il vescovo. I loro sguardi si incontrarono, gli occhi del re emanarono determinazione ed eccitazione per quanto stava per accadere. Quelli del vescovo erano invece passati dallo stupore alla paura e alla rassegnazione, dovuta all'impotenza nel capire che non avrebbe più avuto scampo, quando la punta della spada brandita da quello spettro si appoggiò sul petto, spinta senza esitare sempre di più, fino a trafiggere Gottifredo da parte a parte. La tunica bianca ed elegante del vescovo si macchiò in un istante con il rosso del suo sangue. Il vescovo rantolò le sue ultime parole d'asti. La tua anima e quella della tua gente sia maledetta, a vagare in eterno senza pace, in cerca di perdono. Poi rigirò gli occhi e cadde sui piedi. Urla di sorpresa e paura si levarono in tutta la cattedrale. Il duca accorse istintivamente al fianco del vescovo, neppure si accorse di quella lama che, ruotando da sinistra a destra, lo colpì staccandogli la testa di mezzo. I norreni strassero le spade, dal nascondiglio sotto i loro mantelli iniziarono a minare fedenti verso la gente di difesa. Altri che avevano accompagnato il feretro del re si occuparono delle poche guardie, che Castore aveva messo in rappresentanza, sorprendendole ed uccidendole in pochissimi istanti. Basito da quanto stava accadendo intorno a me, ero talmente stordito da non riuscire a realizzare il pericolo incombente. Fissavo quegli omoni menar spade o asce, tagliando, mutilando e uccidendo chiunque si trovasse davanti. Le donne si gettavano a terra, coprendo con il loro corpo i propri figli, mentre i padri cercavano di fare quello che potevano per difendere la loro famiglia, senza riuscirvi in alcun modo. Venne strattonato da Mohammed, che aveva immediatamente reagito distinto, spingendo i miei genitori e mia sorella nella piccola stanza, che li avrebbe portati alla posticina lasciata socchiusa, permettendogli di uscire dalla cattedrale. «Vieni via!» mi disse, afferrandomi per la manica della giacca e trascinandomi con forza. Con la coda dell'occhio vidi il bestia avanzare a carponi verso l'altare. «Fermati, Mohammed, devo portare via anche Albezio», dissi, «non posso lasciarlo qui. Ti farai ammazzare, vieni via». Mi svincolai dal mio amico e mi diressi, piegando le ginocchia, per cercare di passare inosservato verso il giovane amico. Ho scelto questo brano perché è la parte, diciamo, centrale di quello che è il romanzo da me ideato per raccontare la conquista dei regni della città di Uri. Tutto qua.
Che ne pensi, Roberto?
Allora, posso fare una domanda?
Anche tu.
Com'è il nome che non, purtroppo sono posso...
Luca, volevo, Luca.
Una domanda così. Ti è piaciuto Vikings? A me poi
sì.
premette che mi ha fatto ridere dal punto di vista storico, perché vabbè, lasciamo perdere che ha un mescolone di tutto che non finisce più, che mettono Ragnar Lothbrok lì, che è vissuto parecchio tempo prima di suo fratello Rollo, che è Rollone, quello in Normandia. Quello sinceramente, quando l'ho visto, mi è venuto uno sbotto di risa che non finiva più. Infatti mia moglie mi vieta sempre di guardare queste serie, perché se no rompo le tasche, quindi capito. Però comunque questo qui è quello che ha conquistato l'unico, è Bjorn Fianchi di Ferro, se non mi ricordo male, no?
Sì, dovrebbe esatto.
Dovrebbe essere il figlio di Ragnar Lothbrok, però
esatto.
Sinceramente è quella saga abbastanza, insomma, controversa, perché occupa praticamente dalla conquista dell'isola di Lindisfarne fino... Poi ho visto che l'ultima stagione, cos'è che vanno a prendere, vanno a combattere contro i russi lì, vanno a Kiev, vanno praticamente. Cioè arriva, cioè, vabbè, lasciamo perdere, ho detto che qua sono ci ammazziamo dalle risate. Comunque è fatta bene, vabbè, è una serie televisiva, però vabbè, se uno la guarda tutto
non è
storico, ti fai un sacco di ghignate, come vedere 300, un pochettino meglio, ma insomma ti fai un sacco di
ghignate. No, io non ho voluto scrivere questo romanzo basato sulla serie di Vikings, però
sì.
Diciamo che ho trovato questa analogia tra le due cose, su quelle che sono state scritte nel passato e quella che poi ho scoperto essere anche una serie televisiva. Certo, la serie televisiva deve attrarre pubblico, deve fare un mestiere diverso.
Anche quell'espediente che hai usato tu per conquistare Pluni, che io, se non mi ricordo male, è un espediente che è stato usato veramente da Harald Hardrada, che poi quello che morirà nella battaglia di Stamford Bridge lì contro i Sassoni. Penso che l'abbia fatto lui quando combatteva per i bizantini all'inizio intorno al 1040-1043, poi andò a morire nel 1066, pochi mesi prima della battaglia di Hastings con i Norreni che vanno a conquistare l'Inghilterra. Quindi sono cose che sono accadute veramente. Mi sembra che sia stato lui a inventare questo stratagemma per poter arrivare all'interno di una città, che poi anche in Viking c'è, cioè, che quando lui si fa che vanno a Parigi, lui si fa finta di essere morto. Vedi, però è quello è successo veramente. Mi sembra che di ricordare che sia stato proprio lui intorno al 1040-1043 quando combatteva per Giovanni Magnace per cercare di riprendere la Sicilia agli arabi. Però non so se non ci riuscì, però vabbè, che è un'altra faccenda. Comunque va bene, mi piacciono le storie.
Dopo per i saluti finali. Tengo i tempi, Roberto, perché
sì, okay. A fare con conduttori, poi mi diverto troppo io qua.
Allora, okay. Invito un altro autore che ha partecipato con un libro sempre in qualche modo ambientato dalle nostre parti. Simone Agnetti, buonasera.
Buonasera a tutti voi, buonasera, grazie.
Bentrovato, bentornato. Vuoi grazie. Dire a Roberto da dove vieni, che così almeno Luca era di Sarzana, Simone...
La mia famiglia è di Virgoletta, di Villafranca e Lunigiana, tra l'altro è vicino a Pastina, località da cui probabilmente prende il cognome di Luca, ma vivo a Brescia, come tutti, siamo diventati Barsan e ci siamo spostati dalla Lunigiana storica al territorio lombardo.
Bene.
Lasciamo la parola a Simone, così almeno ci racconterà del suo libro e ne leggerà un estratto. Grazie.
Grazie Susanna. Questo è Medievali Cron 2, sono cronache medievali della Lunigiana e dintorni. In realtà prendo il pretesto del racconto lunigianese storico del 400, dell'invasione dei Campofregoso a Sarzana e anche nella Val di Magra, quindi parliamo della Lunigiana storica allargata, quella che comprendeva sia la Spezia sia le province di Massa Carrara e Pontremoli, e qui mi allargo per raccontare in questo secondo volume della trilogia la parte in cui appunto il Campofregoso crea a virgoletta nel suo una piccola signoria sulle ceneri di quelle che erano le proprietà di Malaspina, che con due azioni di guerra il Campofregoso erano riusciti a sottrarre. Colgo l'occasione anche per dire questo, che oggi purtroppo c'è stato il funerale e 2 giorni fa è morto lo storico Germano Cavalli, a cui devo molto per questo romanzo, perché ai suoi studi, agli studi di tutti quelli legati all'Associazione Manfredo Giuliani per le ricerche storiche della Lunigiana e a tutta la documentazione di archivio che hanno messo a disposizione, ecco, io debbo poter trarre la fonte delle informazioni storiche note su cui poi ricamare la parte romanzata. E quindi proprio oggi c'è stato il funerale dell'87enne storico Germano Cavalli, il padre del Museo Etnografico della Lunigiana. Detto questo, vi leggo un brano che non riguarda la Lunigiana, ma riguarda il fatto che molte delle famiglie, come quelle di Malaspina, ma anche Campofregoso, intrecciarono le loro sorti, siamo a metà del 400, qui esattamente nel 62, con altre famiglie, in particolare quelle legate all'area ferrarese, agli Este in particolare. Borso d'Este era un personaggio importantissimo all'epoca, perché ancora marchese di Ferrara, ambiva a diventare duca, nel frattempo organizzava grandi feste, produceva libri miniati spettacolari, aveva una corte invidiabile di artisti pregevoli che decoravano le proprie stanze, e questa è storia. Galeotto Campofregoso, signore di Virgoletta, di Villafranca e di altre proprietà nella Val di Magra, decise un giorno di accasarsi, cercare una donna, e quindi andò a Ferrara a chiedere a Borso qualcuno con cui poter costruire la propria famiglia, anche perché è un personaggio un po' anomalo dei Campofregoso e legato ai dogi di Genova, ma fa una sua vita a parte. E quindi Campofregoso viene invitato a una festa campestre in una delle tenute di delizia che gli Este si sono costruiti negli anni, e qui ambiento questa scena molto gustosa che ho ricostruito attraverso diari, racconti appunto legati alla corte estense. Siamo nella campagna, si fa sera, è caldo. Dapprima 3 coppie di ragazzi e di ragazze ballarono il turbinoso scambio di dame e cavalieri della gelosia. Conclusa questa danza faticosa, rimase una sola ragazza disposta a ballare nel mezzo del campo. Così gli strumenti intonarono la sobria. Le si fecero attorno 5 ballerini che la corteggiarono danzando incessantemente al suono degli strumenti. Il piacere che dava a guardare quei giovani corpi danzanti rallegrò l'animo dei presenti. E Galeotto non voleva perdere l'occasione di quel momento colloquiale intimo col principe, e si voltò verso Borso, che guardava i balli, e chiese al nobile amico se avesse qualche buona ragazza con dote da proporgli per farla diventare signora delle sue terre. Borso rimase stupito di quella richiesta improvvisa. Poi sorrise, chiamò vicino il suo compagno. il giovane Teofilo. Il marchese parlò all'orecchio del ragazzo e lo inviò a caccia, come si manda un segugio a fiutare le tane. Davanti a loro la danza era divenuta una corona, che aveva coinvolto molti dei presenti. Teofilo si mosse tra le fanciulle che danzavano alla ricerca di una di loro. Si accostò ad un lato del gruppo danzante e, scovata la fanciulla che cercava, la seguì indicando la borso e a galeotto. La ragazza era bella, dalla fronte alta e ben rasata, con due bei fianchi, ben vestita e aggraziata nei movimenti. La damina si voltò indispettita verso Teofilo, che non stava danzando, e si accorse che la indicava. L'ampio copricapo di lei ondeggiò, il viso era perlato per il sudore e luccicava il sole. Il giovane tradì lo sguardo di complicità con il marchese, lei, scostandosi dalla danza, guardò verso il banchetto dove sedeva Galeotto, i loro sguardi si incrociarono per un istante, lei arrossì. Chinato il capo, tornò a danzare e non si volse più verso Teofilo per la vergogna che provava. Teofilo tornò al suo posto e Borso gli strizzò l'occhio. Sopra il cielo mutava verso il rosa del tramonto. Galeotto si mise a guardare quell'orizzonte con poche nuvole e la sua mente si perse finché il ronzio di una zanzara all'orecchio interrompe le sue fantasie. Vi ho letto questa scena perché qui i due si conoscono e da qui in poi racconto come la rocca medievale malaspiniana, che è una fortezza di origine duecentesca e poi rimaneggiata nel 300, diventa poi un grande palazzo perché l'arrivo di lei, di questa donna di corte che è Maria de Condestati di Ferrara, trasformerà questo luogo di guerra in un luogo di delizia, e poi il romanzo andrà avanti, ci sarà un terzo volume in prossima uscita.
Bene.
Vuoi fare qualche commento, Roberto?
Io? Ma guarda, io quando ho già sentito i termini giusti, io quando vedo, come posso dire, se mi posso permettere ovviamente, quando vedo che c'è a monte una ricerca, uno studio approfondito delle tematiche, lo spoglio dei documenti, io chino il capo e sono già soddisfatto così, perché è quello che ho detto prima, che per scrivere un romanzo storico cosa bisogna fare? Come ha detto questo signore, bisogna studiare. C'è poco da fare, non si può fare altro. E questo signore, io sento nelle parole che ha usato, nei termini che ha usato, che ha studiato. Ha descritto il copricapo, cioè, io penso che dietro a questo libro qua ci sia un grande studio, un approfondimento di fonti, di letture, quindi penso che è così che si deve fare, diciamo, non ci sono altri modi, quindi complimenti, perché io i termini mi entrano nelle orecchie, li sento, mi piacciono, se mi piacciono spero che siano sicuramente su quelli giusti. Quindi complimenti, perché si vede quello che c'è dietro, che è la cosa fondamentale. Non vorrei essere ripetitivo, ma...
Grazie, e confermo il terrore di commettere errori storici nello scrivere romanzi storici, che è la cosa che deve far vibrare l'autore. Ecco.
Un'ultima cosa. Un altro errore abbastanza frequente è nella monetazione, nella numismatica. Se ho visto certe cose alle volte che... Allora c'era un libro, Unico indizio, un talento d'oro. Ma il talento era... Guarda che è riferito a un... Talento è, cioè, una roba da 40 kg, cioè, si vede bene come indizio, ho detto, perché io pensavo fosse una moneta, invece era una misura di peso, era circa 33-34 kg, insomma, si vede come indizio, no? Quindi ci sono anche questi errori, oppure in un libro bello che ho letto ho trovato gli errori anche lì, che parlava di monete d'oro a Pisa, per esempio, coniate da Pisa nel 1174, quindi assolutamente impossibile. Quindi ci sono questi errori che bisogna temere e cercare di evitare, che purtroppo tutto può farci sbagliare, quindi bisogna sempre, ripeto, so che sono monotono, ma bisogna studiare tutti gli aspetti possibili, perché ricreare un ambiente, una vita, bisogna affrontare parecchi campi, purtroppo, fortunatamente, perché il bello di scrivere un libro così è anche la ricerca, quindi immagino che sia d'accordo con me lei. Alle volte io mi sono fermato a ricercare che a scrivere, quindi a parte che beh, io scrivo anche articoli di scientifici, quindi cioè, faccio pubblicazioni sui bollettini storici, per cui
dico solo un appunto su questa cosa, che per esempio per la corte di Ferrara mi sono dovuto studiare tutte le tecniche di caccia, perché erano il modo con cui gli Este mantenevano i rapporti con i signori locali vicini, e quindi mi sono dovuto fare un lungo periodo di studio di com'era la caccia all'epoca, perché quello era un modo per legare tra i signori e governare le terre. Vi ringrazio intanto.
Grazie, complimenti.
Grazie Susanna.
Grazie. Invito Daniela Tresconi, perché lei ha scritto un romanzo storico.
Partito tutto.
Esatto. Ecco, adesso vuoi fare la domanda a Roberto, che così almeno le facciamo
completamente. Ciao a tutti, buonasera.
Buonasera.
Sì, ho una domanda, Roberto, per te. Volevo sapere, siccome io credo nel valore comunque educativo del romanzo storico, il fatto che in qualche modo debba stimolare anche la curiosità, cioè spingere chi lo legge a andare ad approfondire eventualmente e avvicinare anche alla storia, perché magari la saggistica non è da tutti, però magari attraverso un romanzo storico ci si può comunque avvicinare alla storia. Volevo sapere cosa ne pensavi tu di questa mia visione.
Sicuramente sì, che è un modo per avvicinarsi alla storia. L'importante è non prendere tutto ciò che è scritto per oro colato, perché anche cioè, sento dei rumori, mi sentite?
Sì.
Ah ok, che sento dei rumori sottofondo. Perché anche il Manzoni, sai che scrisse un discorso sul romanzo storico nel 1845 in cui ritrattò anche quello che aveva scritto. Io però sono convinto che uno dei modi per anche incuriosire i ragazzi, anche gli adulti, tutti, sia... Ma che c'è un rumore che non capisco cosa sia. Beh, comunque, sì, è un modo che può essere utilizzato per avvicinare le persone allo studio della storia. Però ripeto, non bisogna sempre prendere per oro perché è narrativa, quindi cioè, basterebbe passare a setaccio le notizie storiche dalla trama del libro, e se qualcuno poi si avvicina perché ha letto un libro di storia sono sempre contenta, che mio nipote sta cominciando a apprezzare la storia, che ha letto qualche mio libro, quindi se sono riuscito a farne avvicinare uno, mio nipote, che lui diciamo, è il mago del computer, che ha sempre odiato i libri, sempre odiato la letteratura, se il nonno è riuscito a far avvicinare il nipote alla storia, alla letteratura, io ho già raggiunto un obiettivo grandissimo per me. Però l'importante è non dare tutto per scontato nei libri che si leggono, perché come dicevo prima, qualche errore si può trovare, però magari l'impianto è giusto, però gli errori poi si possono correggere. È importante, secondo me, continuare a scrivere romanzi storici e cercare di far incuriosire, perché i bambini, i ragazzi si devono essere incuriositi. Anche noi adulti, anche io sono rimasto un bambino anch'io, perché io ho una curiosità sempre, ho 55 anni, ma la mia curiosità per ora non si è ancora spenta. Spero di poter avere ancora modo di poter imparare sempre di più e arrivare alla fine della vita avendo imparato quello che il più possibile. E questa è la mia risposta, quindi sì, sicuramente sì.
Tranquillo. Bene, bene. Okay. Allora siamo assolutamente in sintonia.
Vi leggo la parola, così almeno parlerai di uno dei tuoi libri e ne leggerai un estratto. Grazie.
Sì, assolutamente sì. Ho scelto l'estratto tratto dal Sigillo delle 100 chiavi. Sigillo delle 100 chiavi che io ho dedicato alle folle anonime del Manzoni che passano sul palcoscenico della vita senza lasciare traccia di sé, Io sono appassionata della piccola storia, dico sempre, cioè la grande storia, quindi grandi cambiamenti epocali, grandi avvenimenti. Io sono curiosa della piccola storia, quindi quella che solo apparentemente avviene a margine, ma che comunque è un tassello fondamentale di questo puzzle della vita. Quindi io racconto nei miei romanzi di luoghi anche un po' sconosciuti, di personaggi storici che si trovano solamente magari negli archivi dei comuni, negli archivi delle biblioteche, e su questi personaggi, su questi avvenimenti che potrebbero apparire secondari, costruisco le mie storie. Vi leggo un pezzettino dove si parla della famiglia Visdomini, che è una famiglia potente che ha governato il borgo di Arcola in provincia della Spezia, e che, di cui se n'è persa traccia, sono rimasti solamente il palazzo e il giardino all'interno del borgo, ma è una famiglia che non esiste più, con il suo valore di nobiltà. Lei lo odiava con tutte le sue forze, un odio che ormai non era più semplicemente un sentimento, ma che col tempo si era trasformato in qualcosa di fisico. Osservarlo, ossequiarlo, vivere e mangiare con lui la tormentava. Avrebbe voluto ucciderlo lì, all'istante, e invece si era imposta di attendere come uno dei falchi pellegrini che a volte i mercanti portavano nel loro palazzo. Le avevano spiegato che volteggiavano in cielo spiando la loro preda, per poi cadere in picchiata e ghermirla senza lasciare scampo. Questo stava facendo, attendeva al momento propizio per colpire, e quel giorno era giunto. Ti sto parlando di Isadora Visdomini, nostra madre, una delle donne più belle e, secondo il popolino del borgo, più fortunate di Arcola. Discendente diretta di quell'Attolino, figlio di Ildebrando Visdomini, che dal lontano 1313 venne ad occupare Arcola, godendo di tutti i privilegi che la Repubblica di Genova aveva loro concesso, compreso il perpetuo diritto di immunità da trasmettersi a tutti i discendenti, lei compresa. I Visdomini, come il loro stesso nome stava a significare, erano vice dominus e amministravano il governo rifulgendo per l'onore della nobiltà. Questo si diceva di loro, ma Isadora aveva infangato la casata ed era stata crudelmente punita. Quanto tempo può passare prima che una vittima diventi carnefice? Non ho mai dimenticato quello che nostra madre mi ha raccontato, ciò che lui le ha fatto. Ancora oggi, mentre ne parlo con te, rivedo i suoi occhi pieni di lacrime, mentre la sua mente tornava indietro negli anni, ricordando quello che l'aveva condotta su quella strada, quello che aveva trasformato un'adorata figlia in un'assassina. Quello che accadde non smetterà mai di tormentarmi, io lo sapevo, e ho scelto di stare al suo fianco, di serbare il segreto su quello che aveva intenzione di fare. Camillea proseguì con il racconto senza tradire alcuna commozione, mentre il ricordo di quei terribili momenti affiorava alla sua bocca. Era stata complice e ora non poteva fingere di esserne rammaricata. Si era da poco concluso il restauro dell'altare di San Giovanni Battista nella chiesa di San Nicolò, un altare a cui la nostra famiglia era particolarmente legata. Era stato infatti costruito nel 1362 per volere del nostro antenato Giovanni de Visdominis, del re Moreno da Arcola, che in questo modo costituiva lo ius patronatus della nostra famiglia su una parte della chiesa. Per l'occasione la sala delle feste ospitava tutte le famiglie nobili del borgo e quelle dei commercianti più facoltosi. Mamma scelse quel giorno per portare a compimento la sua vendetta. Con passo misurato attraversò la sala e salutò gli ospiti che si voltarono ad osservarla in tutta la sua bellezza. Indossava un elegante abito blu con un grande collo a bavera di pizzo che si adagiava morbidamente sulle sue spalle. Il corpetto stretto in vita metteva in risalto il suo fisico longilineo. sapeva di essere bella e lasciava che tutti la guardassero, senza però concedersi veramente a nessuno. Andò a sedersi a fianco al padre, vicino a lei trovai posto io, la sua adorata figlia. Sotto la tavola mi strinse la mano e per un attimo ci guardammo degli occhi. Di fronte al nonno la tovaglia era candida, dalle cucine la carne e il pesce arrivavano su ampi vassoi già tagliati in bocconi. Con gesti lenti e misurati lui si serviva del coltello per tagliarsi i bocconi più piccoli, tenendo ferma la carne con le dita della mano sinistra. Alla tavola principale, per tutti i nostri ospiti, lo scalco era l'unico incaricato di affettare ogni tipo di cibo in pezzi più maneggevoli. La carne e il pesce erano sempre accompagnati da una salsa. Qualcuno la versava direttamente sulle fette o la prelevava dalle piccole coppe poste al fianco di ciascun commensale e ognuno immergeva il boccone nella salsa che preferiva. Il coppiere riempiva i boccali di profumati vini. La sala era satura delle voci degli uomini che alternavano ad ogni sorso risate sguaiate e battute piccanti sulle ospiti femminili. Nonno Francesco sollevò il calice al cielo per portarlo alla bocca per l'ultima volta.
Complimenti. Mi è venuto un dubbio, Roberto, visto che lei sa così bene, insomma, questi veleni che sono in odore, in colore. Ma tuo marito è mai preoccupato di starti vicino perché sei
Non lo so, glielo chiediamo. Sì, sono appassionata, di ricerca di queste pozioni. In questo libro si parla dell'acqua di Tofana, che pare fosse una sorta di fattucchiera in grado di inventare questa pozione che vendeva alle signore napoletane che intendevano disfarsi del marito. Ecco, e quindi non so.
Che hai da commentare, Roberto? Dimmi, ti vedo da...
Niente, si vede che c'è una bella preparazione dietro, Poi per me sentire parole ius patronatus, vis dominus, questo per me è musica per le orecchie questa, quindi si vede che c'è lo studio di cui parlavamo con gli autori precedenti dietro, per forza.
È una regola fondamentale, lo studio, la ricerca storica, altrimenti facciamo come Ben-Hur che c'aveva l'orologio, una comparsa, voglio dire. E quindi dobbiamo attenerci e gli autori si devono attenere ai testi. Spesso e volentieri, se non siete premiati ai premi letterari, chiedetevi che magari all'interno del vostro testo c'è qualche cosa che uno degli elementi di teoria può aver considerato come un errore, perché a volte ce lo chiedono: il mio testo era bellissimo perché non è rientrato tra i premiati. Lo diciamo, Roberto, sta cosa può penalizzare in questo caso, se c'è un errore di questo tipo, il testo?
Diciamo che è una disattenzione dell'autore, che non dovrebbe essere, perché insomma il libro, come ho detto una volta, è un appuntamento con la verità. Se la verità viene tradita, il libro in sé vale di meno, ne sminuisce il valore. Quindi lui, Nero Wolf, gli bruciava i dizionari che gli portavano ricette sacrileghe. Questo è una cosa di giallo che non c'entra niente col romanzo storico. Però il libro, come dico io, deve essere inappuntabile, come è difficile poi riuscire a fare. Deve arricchire, se poi ti trovi degli errori, ne viene sminuito. Quindi ripeto, io stasera solo so che sono monotono, ragazzi, non ci posso fare niente. Alla base di qualsiasi libro, non di un libro, di un romanzo storico, ci deve essere una preparazione seria, ci deve essere un'applicazione feroce nell'evitare sviste il più possibile. Poi ci può capitare, che ci mancherebbe, però se si possono evitare, tanto meglio. Però l'attenzione non dovrebbe mai, è come un problema geometrico, un'espressione, se ti distrai la sbagli, capito? Quindi è difficile, l'attenzione deve sempre rimanere più alta possibile, per quanto è umanamente possibile, ripeto, perché poi la svista ci può stare, però se non ci fosse sarebbe meglio, però purtroppo siamo esseri umani e si sbaglia. Certo che se in un libro trovi un errore grave, se sei un premio letterario, dici, ho sbagliato e accetti le critiche. Le critiche poi soprattutto devono essere costruttive. Non è che devi dire, ho sbagliato, ti metto un segno blu sul libro e buonanotte. La prossima volta ci starò più attento. Io penso, la penso così. Sbagliare si può, però ripetere gli errori no.
Va bene, no? Grazie Daniela, dopo per i saluti.
Grazie a voi, ciao.
Chiedo alla regia di darmi lo schermo totale perché vi vorrei parlare di uno dei capolavori della storia per quanto riguarda il romanzo storico. E infatti vorrei parlarvi di Guerra e Pace, scritto tra il 1865 e il 1869, considerato uno dei più grandi romanzi storici di tutti i tempi, tant'è che l'autore stesso era consapevole di questo e si paragonava al capolavoro dell'Iliade. Guerra e Pace racconta la vicenda di tre famiglie, sicuramente adesso mi brontolerà Roberto perché non le pronuncerò bene, però sono Volkovsky, Rostov e Bezuskov, ma ce lo faremo dire da lui, che dal 1805 al 1820, nelle cornici degli importanti eventi storici, c'è la guerra tra Russia e Francia, quindi c'è Napoleone con tutte le battaglie, la sconfitta, soprattutto la sconfitta della battaglia di Austerlitz, a cui partecipò anche Andrei Boskovsky, personaggi comunque del romanzo. C'è l'invasione della Russia da parte delle truppe francesi, c'è la guerra patriottica che vede insorgere il popolo in difesa del proprio territorio nazionale, poi c'è l'incendio a Mosca, c'è la liberazione. Qui Tolstoj è molto bravo perché, a parte il gran numero dei personaggi, perché sono oltre 500 che lui riesce comunque a gestire tranquillamente, dove ogni personaggio ha un inizio, una fine e un completamento. I capitoli sono molto brevi, concisi, ben strutturati e ci sono questi intrecci all'interno del romanzo che sono fondamentali. La guerra e appunto la pace. Nel romanzo c'è un legame stretto anche tra i personaggi e sono quasi indispensabili proprio per la narrazione armoniosa, vincente, compatta. È un libro che secondo me non dovrebbe essere letto da personaggi, da scolari delle medie, è un libro che bisognerebbe affrontarlo in un'età più matura e i personaggi comunque si muovono tra gioia, tra ansie, tra dolori, nelle aspettative comunque della Russia. Poi si vede una Russia bene, una Russia elegantissima, ricca, fasta, soprattutto della principessa Natasa, e che è molto sbarazzina. Anzi, vorrei chiedere alla regia di mettere il primo filmato, così almeno vi facciamo vedere la scena del ballo. Vedete proprio
come sono felice di rivedervi.
Volevo concedermi l'onore di questa danza.
Buonasera Pietro.
Contessina Natascia.
Vedete la Russia, lo sfarzo maestoso che c'è all'interno di questo romanzo, che è veramente molto, molto belle. Sono anche belle le scene delle battaglie, che sono puntuali, sono precise, ci sono proprio i momenti proprio della battaglia vissuti e descritti alla perfezione. Quando lessi uno di questi capitoli, mi è rimasto impresso quando uno dei protagonisti va in battaglia, prende uno stendardo da terra e va contro il nemico. Dopo una cannonata si sdraia e vorrebbe tranquillità, pace, armonia, perché è stufo della guerra. Questo dura per oltre 5 capitoli, però è veramente uno stile dettagliato, preciso, maestoso, che non annoia, però allo stesso tempo ti fa riflettere, perché c'è filosofia, la filosofia della morte, la filosofia della vita, che sono temi ancora molto attuali. E vorrei riportarvi una piccola citazione che sentì in merito da Cooperlo, che disse che nella Grande Guerra, proprio nel testo, c'è più Europa all'interno di questo testo che nei palazzi di Bruxelles. Questa frase mi rimase molto impressa, perché avendo letto poi il testo mi ha fatto anche sorridere, se vogliamo. E se c'è il secondo filmato, vi vorrei invece far vedere proprio la guerra, perché è veramente descrittiva all'interno di questo romanzo, che è di 1400 pagine, diviso in due testi, o può essere in un testo unico, comunque è tanto, però leggendolo anche 50 pagine per volta si rende conto di avere davanti uno dei capolavori dell'arte, perché è preciso. Vorrei raccontare anche un piccolo dettaglio per quanto riguarda il traduttore che tradusse per l'Einaudi questo testo, e non finiva mai di tradurlo perché è corposo, un tomo importante. E cosa successe? Successe che era un pochino indietro, e all'epoca c'era anche Mondadori che voleva fare a tutti i costi, si facevano la gara per stamparlo prima. E a questo punto è bellissima la lettera di Leone, non ricordo il cognome in questo momento, che scrive proprio alla casa editrice dicendo che lui avrebbe fatto un'accurata e dettagliata descrizione, che non poteva improvvisarsi, quindi che le mancanze che non aveva mandato non erano per la sua volontà, ma erano perché non erano ancora dettagliate, ben definite, e quello che avrebbe distinto poi una casa editrice da un'altra sarebbe stato proprio nella ricerca di tutti questi particolari. Vedete, come diceva prima Roberto, che lo rinvito a rientrare, sono proprio anche nella traduzione che devono essere tradotti in maniera puntuale, precisa, perché anche le traduzioni non sono gli autori, ma anche i traduttori, quando non traducono in maniera così puntuale come vorrebbe l'autore, ci sono delle grandi difficoltà. E quindi lui diceva che la traduzione deve essere precisa, per poi ne va lo stile, in questo caso della casa editrice. Poi vabbè, lui muore perché viene portato, comunque deportato, e lo uccidono, però l'insegnamento che ci ha dato, io invito di andare a leggere questa bellissima lettera, perché è veramente sentita e fa capire quando tutte le parole che hai detto tu, Roberto, prima, ma quanto è importante la ricerca, lo studio approfondito, perché non tutti poi alla fine sono così ignoranti, c'è sempre qualcuno che ne sa più di te, e quindi è bene che quando uno si prende l'impegno di promuovere, in questo caso il proprio libro, che ci siano delle fonti precise, delle fonti studiate, delle fonti proprio per andare anche negli archivi storici. Ed è un modo per rivedere la storia, rifletterci, perché adesso noi abbiamo un po' la libertà di pensiero, l'abbiamo detto prima, nascono un po' per avere quella libertà di pensiero. Scott lo fece perché scrisse delle guerre puniche, però in realtà voleva dire quello che non andava bene in quel momento in Scozia. Bene, è bellissima questa puntata, ma si sta facendo veramente molto tardi, quindi se sei d'accordo invito un'altra autrice, che è la signora Baioni. Buonasera, Maria Grazia.
Buonasera.
Benvenuta.
Grazie.
Vuole dire a Roberto da dove viene?
Da Monza.
Visto Roberto, ce li abbiamo un po' sparsi in tutta Italia. No, lasciamo la parola.
Grazie. Allora, questo è il titolo romanzo monzese, è fuorviante perché è un titolo scelto dall'editore. Io ne avevo proposto un altro, che era Niente di fragile, perché di fatto questo non è un romanzo, ma è la storia di una famiglia che si inquadra in un'epoca storica. Quindi, se qualcuno cerca un romanzo con personaggi inventati, appiccicati su uno sfondo storico, non li troverà, poiché questa famiglia che io ho conosciuto aveva materiale quasi da romanzo, ho scritto la loro famiglia anche perché ho avuto in mano dei documenti, delle lettere. Comunque, di per sé non è un romanzo, ma è una storia familiare. Ripeto, l'editore mi ha costretto a cambiare il titolo, che Niente di fragile è il leitmotiv del racconto. Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 si erano insediate a Villa Blanc, a Monza, in Viale Regina Margherita, nella zona residenziale della città, nei pressi della Villa Reale, le SS, comandate da Willy Tensfeld, responsabile del settore militare della Lombardia, del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria. Tensfeld era il perfetto nazista, difensore ad oltranza della razza ariana, e affinché ciò fosse evidente, aveva posto carri armati a vigilare il suo comando, moniti di terrore per chi fatalmente era obbligato ad affidarsi alla clemenza della sorte quotidiana per passare nelle vicinanze. La presenza dei soldati tedeschi spaventava gli abitanti che temevano le retate e le deportazioni. Chi veniva fermato dalle SS rischiava di non tornare più a casa. I giovani inciampavano nel terrore, ma, come spesso avviene nei momenti più drammatici, si cercava di fingere la normalità. Un mattino di febbraio del 1944, Angela arrivò al lavoro un po' in anticipo e fu assalita dallo stridio di un insolito chiacchiericcio. Le colleghe si affrettarono a informarla della novità. Era stato assunto il figlio dello chauffeur. Carla parlava dell'evento con enfasi, come quando raccontava l'ultimo film che aveva visto con Amedeo Nazari, il suo attore preferito. Per almeno 2 settimane non aveva fatto economia di elogi dopo che lo aveva visto protagonista nella cena delle beffe. Angela l'aveva ascoltata, invidiando la sana superficialità che consente ai fortunati che la possiedono di ritagliarsi qualche momento di spensieratezza anche nei tempi più difficili. Non riusciva a capire come si potesse spasimare per Amedeo Nazari quando, poco lontano, c'era il comando della SS. Quel giorno, però, l'oggetto dell'attenzione era il figlio di Felice V. Ascoltò le lucubrazioni che si affastellavano in modo fantasioso intorno alla constatazione che era stato assunto come impiegato senza avere fatto la cavetta, e ciò significava che qualcuno lo aveva raccomandato. Quella troppo assidua curiosità la infastidiva. Felice B si era sempre comportato in modo ineccepibile. Mai una parola fuori luogo, mai uno sguardo. Non conosceva suo figlio e non le interessava partecipare a quell'indagine. Era il periodo consueto in cui alla Comit avvenivano le assunzioni e i trasferimenti del personale. Angela andò nel suo ufficio. Sulla soglia vide un giovane. La colpirono il suo sguardo diretto e il colorito sano del volto. Non era smunto e pallido come gli altri impiegati che, avvezzi a tenere la schiena curva sulla scrivania, parevano contaminati dal giallognolo delle carte e guardavano in tralice le cose e le persone. Era alto, robusto, un po' goffo. Si vedeva che non era abituato a indossare la camicia con la cravatta. Dalla giacca, di taglia più larga del dovuto, che faceva risaltare le spalle, si intuiva che non era avvezzo a un abbigliamento cittadino. Il volto, dai tratti marcati, impassibile, gli occhi verdi con qualche bagliore metallico, emanavano una giovanile maturità. Dalla corporatura pareva la statua di un imperatore romano. Angela tirò un sorriso di sollievo. Il tecnico della Olivetti, che aveva mandato chiamare il giorno prima, era arrivato presto. con asprigna cortesia, gli ordinò di sbrigarsi a riparare il guasto alla sua macchina da scrivere. Il giovane le rispose che non era abituato a prendere ordini. La fissò con uno sguardo perforante. Si sedette alla scrivania, tirò fuori dalla macchina il foglio scritto a metà, ne infilò un altro e cominciò a scrivere. Angela gli disse che era un maleducato e screanzato. Senza scomporsi, il giovane finì di scrivere, poi se ne andò accennando un saluto. Angela era inviperita. Le colleghe che avevano assistito alla scena la derisero. L'inglesina è arrabbiata, dissero. Ci rimase male quando le indicarono che quel giovane non era il tecnico dell'Olivetti, ma il nuovo assunto. I mesi scivolavano monotoni. La pioggia primaverile ingrigiva le speranze, l'estate infoltiva il verde, l'autunno imbruniva gli alberi, la nebbia smorzava i colori della città faticata dall'estate, le SS continuavano a spargere il terrore, si stabilizzava la precarietà dei sentimenti, fertilizzante dell'opportunità. Fra i fuochi fatui degli ideali, l'inerzia salvavita e il mancato eroismo, la gente si arrangiava a vivere. Il 20 ottobre di quell'anno, il 1944, dalle 11.14 alle 11.24, alcuni bombardieri della Air Force statunitense erano in volo, diretti a distruggere gli stabilimenti della Breda a Sesto San Giovanni. Sbagliarono la mira, sganciarono su Gogla 342 bombe, 80 tonnellate di esplosivo, 144 bambini, 80 della scuola elementare Francesco Crispi morirono sotto le macerie con 14 maestre, la direttrice, 4 bidelli, un'assistente sanitaria. 10 minuti di orrore. Quel giorno a Milano ci furono 614 vittime civili. L'eco del bombardamento si sentì prossimo e terrificante anche a Monza. Alla Comit nessuno andò al rifugio. Sarebbe stato inutile. La fine era imminente. Non c'era scampo.
Che succede?
Dove è andata? Là?
Grazie. Opa.
Ah, non ti vediamo,
Probabilmente ci sono dei problemi, però puoi commentare, Roberto, perché ti sentono,
È un bel periodo quello, mi sente, signora?
Adesso la sento. Sì, tanto, sì.
La risaluto che magari prima non sono sentita, tanto sì, sta bene adesso. Va bene dopo il vaccino?
Insomma, ho fatto l'anticovid, quindi un po' di febbre.
Sì, beh, quello purtroppo ne sappiamo qualcosa anche noi qua di queste cose. Comunque, sì, è il periodo più brutto, più oscuro della nostra storia recente, purtroppo, dal 1943-1945, con l'occupazione tedesca, specie delle SS che insomma, ne sappiamo qualcosa, anche mio nonno che le ha viste e me le raccontava sempre. Anzi, io devo ringraziare un fatto personale, se vi posso dire, che devo ringraziare un soldato tedesco che avvertì i miei nonni in Toscana, a Volterra, del passaggio della 16ª divisione Panzergrenadier delle SS, quella che poi fece i massacri a Stazzema e nelle nostre zone della Lunigiana e della linea della linea gotica, e devo ringraziare questo piccolo soldato tedesco che era soldato della Wehrmacht e avvertì che scappate perché stanno arrivando le SS, quelli sono cattivi e se vi prendono vi portano in Germania. Quindi devo ringraziare quel soldato tedesco che salvò i miei nonni. Sì, comunque è un periodo di quelli proprio oscuri. Io ho in mente sempre un'immagine, ci sono le immagini terrificanti dei bombardamenti americani, inglesi, ma un'immagine che sembra di pace, io me la ricordo, cioè quando vedi davanti alla cattedrale di Milano, vedi un panzer tedesco con i soldati lì intorno, mi ha fatto paura anche quella, diciamo, proprio un'immagine che mi è rimasta impressa, vedere proprio davanti alla chiesa più importante, una delle chiese più importanti d'Italia, un panzer tedesco, un panzer 4 in questo caso, ha fatto un'impressione molto, molto, molto forte. Comunque purtroppo, fortunatamente, siamo fuori da quel periodo, però purtroppo fu uno dei periodi più atroci.
Mi sentite? Mi sentite?
Mi sento.
Ma voi, sì, sì. Voi nella vostra zona avete avuto la battaglia del Gottero?
E ci abbiamo avuto
avete avuto sì. La battaglia del Gottero con tanti morti? Quando c'erano al Gottero, tutti i partigiani che sono stati uccisi in montagna, al Gottero.
Sì,
Maria Grazia è riuscita a descrivere quel periodo in maniera eccellente, è riuscita a riscrivere, a riportare la storia in maniera eccellente.
Grazie, grazie.
Perché ieri sera io e Roberto, io facevo una domanda a Roberto e chiedevo, ma quanto può essere talmente storico? Perché lui diceva devono essere morti almeno tutti i personaggi che hanno vissuto
sì.
L'epoca. Però in questo caso che stiamo parlando di quel periodo non sono morti.
No,
è considerato storico? Lo chiediamo uno storico per eccellenza.
No, questi personaggi sono morti tutti. Quelli che ho, la famiglia che ho descritto sono morti.
Quindi Roberto.
Sì, sì, ma era per cercare di porre un limite per definire un romanzo storico contemporaneo. Diciamo. E eravamo in disaccordo, eravamo un po' indecisi se mettere 50 o 70 anni. E, però diciamo il 43 ora si sta allontanando fortunatamente, come il 45 si stanno allontanando.
Tanti, ce ne sono
ancora, fortunatamente ce ne sono, però. Si sta allontanando, quindi secondo me anche ora fanno romanzi storici praticamente che sulla guerra di Corea degli anni 50, neanche sulla guerra del Vietnam, per cui cioè, si sta, come spesso succede nella nostra società, si sta accorciando tutto, le distanze, il tempo, sta accorciando tutto, quindi probabilmente i 50 anni sono già troppi, capito? Potrebbero anche fare romanzi storici sugli anni di piombo che hanno già fatto, sono 40 anni, possono fare dei romanzi storici sugli anni 80. E ora si sta, in questa nostra società si sta accorciando tutto, capisce? Come diceva, dura poco la fama, dura 15 minuti, quindi dovremmo rivedere anche questo fatto qua. Probabilmente dovremmo accorciare e passare invece dai 50-70 un pochettino prima, tutto lì. E poi, purtroppo, ripeto, il 43 è stato l'anno orribile, come il 44, il 45, ma anche il 42, il 41 e il 40 non sono stati meglio, quindi sono già nella storia ben definiti, quindi secondo me anche un romanzo familiare con delle persone che sono in cui sono ancora, non so, sono morti tutti, non so, può darsi...
Tutti, sono morti tutti. Sono morti tutti.
Grazie per la sua
grazie a voi, grazie
per i saluti finali.
Grazie.
Io mi volevo ricollegare a Roberto a quello che hai detto te prima, che Walter Scott è stato poi effettivamente il primo a scrivere romanzi storici perché è stato anche innovativo. E il suo è un tipo narrativo molto riconoscibile perché si è andata a concentrare soprattutto nello studio psicologico dei personaggi. Lo scrittore infatti non modernizza la mentalità come avevano fatto prima tanti altri autori, ma cerca di ricostruire la personalità proprio nel contesto storico dell'opera. E inoltre i protagonisti non sono dei grandi eroi come sono successi prima in altri romanzi che tu ben insegni e sai benissimo, ma sono individui completamente comuni, quindi ha aperto uno scenario che di lì in poi si sono andati a scatenare tantissimi autori. E poi da qualche anno a sta parte ti posso garantire che il romanzo storico sta superando alla lunga il romanzo giallo. Addirittura c'è anche proprio la versione che abbiamo già fatto, il Festival del Romanzo Storico Giallo, che sta andando proprio tantissimo. Poi ci sono tantissimi romanzi storici, parlavi prima anche di Umberto Eco, anche lì è un romanzo storico, un po' un mystery, cioè andiamo poi alla ricerca, poi approfondita, si potrebbero aprire tanti capitoli, tante parentesi per descriverle tutti, ce ne sono tantissimi oltre Verga che hai citato, come si arriverebbero anche ai giorni nostri. Posso citare tra le donne Elsa Morante, però ne abbiamo veramente tanti, una carrellata infinita, ma il tempo sta passando, quindi io inviterei a presentarsi Antonio Luna. Buonasera Antonio, benvenuto. Non la sentiamo e non la vediamo.
Sì, adesso mi sentite. Credo che adesso dovreste sentirmi.
Non la vediamo, Antonio.
Non mi vedete?
No? No, non la vediamo. Però magari può dire intanto a Roberto da dove viene. Lui ha scritto le tre.
Mi vedete ora?
Io non
mi dice che sono nello show. Sei nello show, mi dice.
Sì. La sentiamo, ma non la vediamo.
Magari la luce è spenta oppure ha tolto la telecamera. No, non ci deve essere la telecamera.
Così provo a spostarmi. Comunque, intanto ne parlo.
Eccola, è arrivata.
Era addormentata la telecamera, probabilmente. Quindi gli ho dato una botta per risvegliarla.
Vuole descrivere a Roberto da dove viene, da dove nasce l'ispirazione del bellissimo romanzo che ha scritto, e le lascio la parola per descriversi e descrivere il suo romanzo. Prego.
Volentieri, grazie dell'occasione che mi è fornita. Il mio, ecco, intanto io vengo da Terni e da Spello, sono originario di Spello, risiedo a Terni, quindi sono umbro a tutti gli effetti. E in Umbria ho in qualche maniera coltivato l'interesse nei confronti della storia, anche per gli studi effettuati, e poi nei confronti della storia tedesca in particolare, per una serie di vicissitudini che mi hanno riguardato personalmente. Ho però sviluppato ulteriormente all'interno della storia tedesca un interesse in particolare per un periodo di transizione fondamentale, non solo per la Germania, ma per l'intero Occidente e più probabilmente per il mondo intero, ovvero quello di transizione del 33-34 che caratterizzarono il periodo dell'avvento del nazismo. Lo racconto in particolare a Berlino, lo racconto a partire da un episodio legato a un omicidio che riguarda due personaggi che sono un regista cinematografico schizofrenico e lo psichiatra che lo aveva in cura, e da lì si sviluppa un'analisi storica e psicologica di un'epoca che diventerà determinante per il proseguo delle successive epoche. Ma in particolare la mia è un tentativo di analizzare un tema universale, che è quello del rapporto tra identità e manipolazione. La cosa divertente di questo romanzo storico è che forse gli aspetti più importanti non sono raccontati. Adesso userò un paradosso. Il più bel complimento che ho ricevuto involontariamente da un lettore è stato: che cosa non c'è di vero in quello che hai scritto? E io ho detto molto. Cioè, allora te la giro in un'altra maniera. Che cosa c'è di vero in quello che hai scritto? Molto. Ecco, allora per chiarire che cosa intendevo dire, vengo a un famoso volume di un noto storico francese che si chiamava Pierre Sorlen, ordinario di storia contemporanea all'Università di Saint-Denis, che scrisse ormai 40 anni fa un libro che è diventato epocale, che è La storia nei film, ma dove nel raccontare la storia nei film abbiamo visto diversi passaggi, da Ivanhoe fino ai balli napoleonici del periodo napoleonico. Sorlen affermava una cosa molto interessante: nei film come nei romanzi storici è importante analizzare come viene raccontata la storia protagonista di quel romanzo, ma è importante capire da quale epoca questa analisi, questa fotografia viene effettuata. E quindi è molto probabile che un romanzo storico racconti molto di più sul presente, involontariamente o volontariamente, di quanto riesca invece a raccontare sul passato che pone alla sua diretta attenzione. Ecco, quando io pongo le mie ricerche, ho impiegato 28 anni, Susanna lo sa, per produrre questo volume. È un volume corposo, ma è un volume che nasce da una serie di ricerche in cui mi sono affezionato e che, come la coperta di un noto personaggio dei fumetti, non riuscivo mai a staccarmene. Quindi quando finalmente l'ho dato alle stampe nel 2018, è stata un'operazione per me lancinante, perché me ne privavo per la prima volta, ma me ne privavo, provavo l'orgoglio di metterlo sotto osservazione per vedere quanti eventuali errori avessi fatto di ricostruzione storica, ma soprattutto se riuscivo effettivamente a raccontare questo tema, che è appunto il rapporto tra identità e manipolazione. E mentre parlavo di Goebbels, mentre parlavo di Gleichschaltung, ovvero allineamento, mentre raccontavo le opere di manipolazione che il regime perpetrò nei confronti delle masse, c'è un famoso libro, Psicologia delle masse, di De Bon, che è francese, che non lesse Hitler ma lesse Goebbels. Ecco, mentre raccontavo tutto ciò, nella realtà ponevo l'osservazione nei confronti del nostro presente, perché siamo in una fase in cui la manipolazione la viviamo in una modalità completamente mutata, molto più rarefatta, ma anche molto più pregnante, perché già oggi si parla di come la Russia di Putin è riuscita a manipolare le elezioni dello scorso quinquennio, come si parla di molte altre modalità di manipolazione attraverso i social, attraverso l'intelligenza artificiale. E però queste forme di aggressione alla democrazia hanno un suggello e un avvio spettacolare attraverso le operazioni totalitarie dell'epoca prima fascista. Mussolini è il primo grande uomo del totalitarismo del Novecento, Hitler è il suo allievo per poi superarlo, quel maestro che appunto era Mussolini. Il tema che a me interessava raccontare era in particolare questo tema dell'identità culturale, storica, psicologica delle masse e di un popolo che in questo mio volume è quello tedesco. E quindi, venendo allo specifico narrativo, io ho voluto raccontare quell'epoca come però un gioco di ombre. Che cosa intendo dire? I personaggi che racconto sono il substrato, diciamo così, di fantasia all'interno di un perimetro narrativo e di un'architettura dei personaggi attentamente ricostruita. Ma quei tre personaggi sono ombre di se stessi nel momento in cui rappresentano dei totem, dei simulacri a fronte del regime nazista. Io cerco di rispondere a un tema che credo farebbe tremare i polsi a tutti noi, ovvero come avremmo reagito e come reagiremmo oggi se la democrazia italiana, europea, fosse messa in discussione e a fronte di un regime dovessimo fare una scelta di campo. Ecco, i miei tre personaggi fanno tre scelte separate. Uno, pur essendo molto amici tra loro e con rapporti importanti tra di loro, uno di loro abbraccerà il nazismo, un altro invece fuggirà e un altro ancora si opporrà radicalmente ad esso. Ebbene, questo gioco di ombre, così mi piace chiamarlo, lo è fino in fondo, perché questi personaggi, nel momento di pochissimi anni, vedono mutare la loro identità e vedono alterarla attraverso uno stimolo, che è quello del regime, ma uno sviluppo che è tutto legato alle proprie caratteristiche personali e alle proprie scelte spesso sbagliate. E quindi io adesso passerei a leggere un brano che è frutto di una mia ricerca sul campo. Io racconto tutto ciò, ma da un osservatorio specifico, che è il distretto di Treptow-Köpenick, che è uno dei 12 distretti di Berlino, in particolare dalla cittadina lacustre di Copenaghen, che è addirittura più grande della Berlino originaria, più antica della Berlino originaria. Ebbene, all'interno di questo punto di osservazione, mi piace pensare perlomeno di aver scoperto un aspetto molto interessante. Quello che leggerò è frutto di una ricerca storica attenta e che è pochissimo conosciuto, se non dai diretti interessati, se non all'interno di un museo, che è il Museo della Settimana di Sangue, il Memoriale Museo della Settimana di Sangue di Berlino, che appunto racconta a Copenaghen quello che è avvenuto. Passo alla lettura, credo che sarà più chiaro quello che ho detto nel momento in cui leggerò questo passo. È un passo che è narrato, è un pezzo di narrazione del romanzo, ma riporta episodi realmente avvenuti, fa riferimento a personaggi realmente esistiti, racconta morti realmente sviluppatesi in questa forma, ma è raccontato da due personaggi fittizi, ovvero l'ispettore che indaga sul caso Krakauer, Thomas Festenburg, e l'amico regista Fritz Monde, che è appunto interrogato in merito alla morte di questo nuovo regista. Passo a leggerlo, ecco, cercherò di essere veloce. Ma perché Copenaghen è considerata una città pericolosa dal nuovo regime? Non rispose subito. Lo stavo mettendo in difficoltà, parla il regista Fritz Monde, che è il Leonardo. Sembrava domandarsi se fossi un provocatore ed eventualmente chi mi avesse istradato. Stava valutando cosa il suo ruolo e la situazione gli permettevano di dire in proposito. In realtà avrebbe potuto evitare ogni risposta. Ma parlò invece con serietà e misura. Si ricorda l'anno scorso l'incendio del Reichstag? Certamente, anche la data, 27 febbraio 1933. Il giorno successivo, il presidente Hindenburg firmò il decreto omonimo. Una settimana dopo, il nostro comando ricevette, come tutti gli altri in Germania, un dispaccio ufficiale dalla Presidenza della Repubblica. Il documento ci informava, questo è sempre l'ispettore Festenburg che parla, che gli articoli costituzionali 114, 115, 117, eccetera, erano sospesi fino a nuovo avviso. Era consentita l'adozione di misure straordinarie di intervento qualora se ne fosse ravvisata la necessità. Conoscevo la storia. Tutte le opposizioni nei giorni successivi avevano protestato e manifestato. Il decreto era servito ad Adolf Hitler per ottenere l'arresto dei leader comunisti prima delle imminenti elezioni e condizionare le votazioni con violenze e sopraffazioni tutelate dal decreto. E ciò come si collega con la mia domanda su Copenaghen, afferma appunto Fritz Monde. Ci sto per arrivare. In quel periodo abitavano nel nostro distretto diversi personaggi ostili al governo creato da Adolf Hitler. Non era certamente un caso, visto che Copenaghen, come Kreuzberg e Wedding, erano uno storico baluardo del socialismo. Con la differenza che questo era un luogo più o meno degli altri due, e anche più piccolo, 2-3 chilometri quadrati. Ad esempio, viveva qui Johannes Stelling, il deputato SPD, ex primo ministro di Schwerin, che aveva accusato la SDAP di essere il mandante dell'incendio del Reichstag. La SDAP era il partito nazista. Era tra i deputati a cui fu impedito di votare al decreto. Da qualche anno si era fatto costruire una casetta di campagna a Dalewitz, appena oltre la stazione metropolitana di Friedrichshagen, luogo che io ho visitato, peraltro. Quello che l'ispettore non diceva è che il decreto invitava le forze dell'ordine a mettere sotto controllo ogni presunto sovversivo, compresi i parlamentari della Repubblica. Qui viveva inoltre George Epstein, l'ebreo che aveva sobillato la stampa estera su tale sospetto coinvolgimento nell'incendio. E ciò era stato considerato un atto antipatriottico da parte dell'opinione pubblica tedesca. Sempre qui abitava Josef Spitzer, che voleva testimoniare sulla presenza e sul ruolo avuto dagli uomini dell'SA nell'incendio dell'Axtar. Allo stesso modo vi risiedevano l'ingegnere meccanico Erich Janiski, la cui rivista sindacabile fu la prima a attaccare l'SA per l'incendio. Aggiunga poi Johann Smaus, segretario della Reichsbanner Schwarz-Rot Gold, la forza paramilitare e socialdemocratici che si stavano organizzando contro l'SA. Suo figlio Anton sparò sull'SA per difendere la madre e la sorellina, ma fu praticamente linciato. Abbassò gli occhi in maniera esplicativa e si fermò un attimo a guardarmi. È sufficiente quello che le ho detto o devo continuare? Solo un'ultima domanda. Me lo auguro perché dovrei essere io a farlo.
Alexandre Dumas.
Sono tutti morti durante la settimana di sangue di giugno? Sì, tutti e per primi.
Alexandre Dumas.
Festenburg aveva evitato, per ovvi motivi, ogni personale opinione alle sue risposte. Senza sottrarsi alle domande, aveva scarnificato la sua narrazione riportando qualcosa di neutro e oggettivo. Appariva un uomo che voleva solo svolgere il suo lavoro, cercando di rimanere integro osservatore della legge. Proprio per questo le sue parole ebbero su di me un effetto ancora più forte. Nel dicembre scorso, in Calzai, si è tenuto a Lipsia il processo sull'incendio del Reichstag. Quelle da lei elencate erano tutte persone che avrebbero potuto documentare, informare, costruire, controinformare, manifestare, giusto? Sì, è probabile che sarebbero presentate spontaneamente alla difesa o sarebbero state chiamate a testimoniare in tribunale. Nessuno invece ci arrivò. 3 mesi dopo l'incendio e 4 mesi prima del processo erano già state soppresse. Già.
Hai sentito, Roberto?
Ho sentito, sì. Ma posso fare una domanda io invece all'autore?
Certo. Sì, però.
Ma secondo lei, cioè, la Germania era già pronta al nazismo oppure si è trovata Hitler? Secondo me, io do una risposta prima io. Secondo me, io la penso come il Meinecke, sai, quello della Deutsche Katastrophe, che la Germania era già pronta da parecchio tempo, purtroppo per lei, all'avvento del nazismo. Perché...
Guarda, bisogna vedere come lo interpretiamo. Allora, ha perfettamente ragione su un versante. C'era un substrato storico e culturale montante che derivava dalla insoddisfazione per la sconfitta nella prima guerra mondiale, che era il frutto di questa insoddisfazione anche per le penose richieste economiche portate avanti dalla Francia dopo l'accordo di Brest-Litovsk e in particolare per l'impossibilità di porre il sistema economico tedesco in condizione di riparare, e su questo fu operazione però del partito nazista di allora, della SDAP, quella di soffiare sul fuoco, e soffiò sul fuoco parlando di sconfitta, di vittoria tradita, di sconfitta dovuta ai traditori del Reich. E su questo versante c'è da aggiungere che è evidente che nel momento in cui lo stiamo vivendo, lo potremmo vivere in prospettiva anche altrove e anche in altri tempi, quando c'è una fortissima crisi economica che ti morde e ti costringe alla fame, quando c'è una disoccupazione galoppante, quando il marco non è più una moneta forte in condizione di soddisfare il bisogno di materie prime di ogni famiglia, del 75% delle famiglie tedesche, è evidente che soffiare sul fuoco diventa un aspetto determinante. In tutto ciò poi c'è anche un elemento pregnante, che è quello, io lo racconto, della eterna contrapposizione. Io parlo il mio capitolo si chiama Alemannia, e lo racconto come se fosse una contrapposizione tra gli antichi alemanni e gli antichi galli. Racconto di come Strasburgo passa in pochi anni dalla Germania alla Francia e per poi essere tema di riconquista nel momento in cui Hitler prende il potere. Racconto di come la smilitarizzazione viene sospesa da Hitler in un tripudio di folle e racconto soprattutto dell'incertezza che vivono le altre nazioni temendo di finire in un bagno di sangue prima ancora che questo poi si sviluppi e quindi cercando di trovare una mediazione con un Hitler disponibile solamente a parole e invece determinato a portare avanti il suo disegno di grandezza della grande Germania, il Terzo Reich, perché sì, storicamente ritenevano di essere gli eredi del Sacro Romano Impero e dell'Impero Guglielmino, e quindi loro erano gli eredi terzi dei primi due grandi imperi tedeschi.
Veramente, cioè, io andavo anche più indietro rispetto al diktat di Versailles, io andavo fino alla Germania di Bismarck con lo Stock Prosentum, perché la Prussia era già pronta, diciamo, proprio mentalmente a non tanto a soggettarsi quanto a seguire un capo che riportasse la Germania alla gloria della vittoria del 1870, per esempio, al bel decennio bismarchiano con la vittoria sulla Danimarca, con la vittoria sull'Austria, sulla vittoria sulla Francia e poi della Germania anche guglielmina. Io andavo anche addirittura più indietro rispetto al
18. Quello che si rischia è quello di produrre una filosofia della storia. Io sono figlio appartengo a una famiglia storicamente antinazista, evidentemente, antifascista ancor di più, ma storicamente anche antitedesca. E quando io inizio a scrivere questo, proprio perché ritenevano che dove c'era un tedesco c'era comunque il male. Non c'è stato mai un grande amore nei confronti di questa nazione. Poi che succede? Succede che io comincio a fare dei viaggi in Germania, comincio a conoscere dal di dentro la società tedesca, assisto anche alla venuta meno del muro di Berlino, inizio a fare delle domande anche scabrose a cui trovo difficoltà nel vedere le risposte, ma soprattutto prendo coscienza di due aspetti fondamentali. Hitler va al potere senza avere la maggioranza parlamentare, non ha mai ottenuto la maggioranza parlamentare e anche nel momento in cui Hindenburg gli conferisce il potere sarebbe bastato che il Partito Socialista e il Partito Comunista unissero le loro forze per mandare Hitler in minoranza, e racconto anche quel periodo perché quello è il periodo in cui socialisti, comunisti, ebrei, sindacalisti cominciano ad organizzare l'ostilità nei confronti della crescita sia del partito nazismo, sia degli atteggiamenti vessatori e violenti, sia nei confronti di una serie di operazioni che stanno spazzando via la Repubblica di Weimar. E il tema che racconto, il tema della lettura, è contare come si è arrivata alla settimana di sangue di Köpenick, che spazza via un centinaio di oppositori al regime, tutti tedeschi. Sono vittime tedesche del regime di Hitler.
No, ma il fatto della resistenza tedesca non è stato ancora studiato in maniera definitiva, perché io, se non mi ricordo male, diciamo intorno agli anni 40 c'erano 300.000 prigionieri politici in Germania, quindi vuol dire che una certa esistenza ci doveva essere, anche perché, come ha detto lei, il Partito Socialista, e Bismarck lo sapeva benissimo, era piuttosto forte in Germania, anche se poi avevano, durante la Prima Guerra Mondiale, erano andati tutti a combattere, diciamo, il Partito Comunista, se lo ricordavano bene, del 19, cosa è successo con Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, no? Quindi lo sapevano.
Io racconto in un altro volume che ancora non è uscito, proprio quell'epopea di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. E racconto che si arrivò vicini così, a una seconda rivoluzione sovietica. Karl Liebknecht prende il potere alla fine della prima guerra mondiale. L'imperatore tedesco è costretto a dare le dimissioni e a fuggire. Tutto viene in mano ai vari strutture molto simili in definitiva alle strutture, diciamo così, ai soviet, esatto, russi.
È la paura del comunismo.
Dura due anni fin tanto che le strutture reazionarie cominciano a organizzarsi e dichiarano: dobbiamo combattere la Polonia. La battuta, il codice combattere la Polonia significava buttare giù Liebknecht e Luxemburg. E racconto anche la storia brutta che fanno. Vengono trovati morti nel fiume.
Bisogna studiare. Ok, vabbè, se no qui andiamo avanti e lui fino a mezzanotte.
Come lei, no? Per me è un piacere. Guardi, questo qua, chiudo con questo, questa è la topografia del terrore, è la Bibbia del terrore perpetrato dai nazisti. Topografia perché praticamente la Gestapo, la SS e la struttura di difesa della Stasi erano tutte in una stessa via, che era Prinz Albrechtstrasse. Ecco, sì. La cosa curiosa, anzi le dico due cose curiose. La prima è che qui l'eccidio di Copenic, la settimana esatta di Copenic, dedicano tre righe, è più spesso del mio questo libro, La seconda, che io vado a donare questo volume, il mio volume, a Carl Eagle è il borgomastro della cittadina di Copenic. Lo faccio in un'occasione prima italiana e poi ci parlo in un'occasione invece direttamente a Copenic. Mi fanno visitare i vari luoghi dove ricostruisco le vicende. Bene. Ma quello che pensare a una bellissima frase che viene attribuita a Konrad Adenauer, e sappiamo chi è Konrad Adenauer e sappiamo che cosa ha rappresentato per la Grecia nella nascita della comunità europea. Ecco, Konrad Adenauer nel 1954 sembra abbia affermato: dobbiamo smettere di dare la caccia ai nazisti perché sennò viene giù tutta la Germania. Ecco, perché faccio questo rassegno? Perché nonostante io racconto Copenic come non l'ha raccontata nessuno, sono spariti. Karl Eagle è un sindaco giovane e oltretutto appartenente all'SPD, è questo signore qua, ma al di là di chiedermi l'autografo e chiedermi quando pensavo di fare la traduzione in tedesco, nella realtà ho notato imbarazzo.
Sono ancora siamo bene.
Sono ancora dei sopravvissuti e quindi non è facile comunque poter commentare. Grazie Antonio, ci vediamo per i saluti finali. Purtroppo il tempo è tiranno. Roberto, avrei voluto parlare di Alexandre Dumas con i tre moschettieri, però non possiamo approfondirci. Però vorrei fare una carellata velocissima degli autori che hanno scritto dei bellissimi romanzi storici che io ho adorato: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, col Gattopardo, chi non riconosce la frase cambiare tutto perché nulla cambi, piuttosto che, ricordo ancora, Memorie di Adriano, un libro anche quello abbastanza impegnativo, La lettera scarlatta che ti cambia il mondo di vedere la vita, la visione, con Striano, Il resto di niente, oppure sostiene Pereira, un altro romanzo importante, Il mio nome è nessuno, ma ce ne sarebbero tantissimi da poter citare, alcuni di questi hanno vinto anche premi importanti tipo il premio Strega e il premio Campiello. Io, se non hai nulla da aggiungere, inviterei tutti per i grandi saluti finali, compreso il vicepresidente. Prego, Roberto.
No, forse salutiamo.
Anche perché siamo rimasti noi.
Siamo rimasti noi perché abbiamo fatto tardi. Io vorrei che Giuseppe finisse, perché il romanzo storico bisogna descrivere perfettamente la storia. Che deve essere precisa. Io vorrei che poi Giuseppe finisse invece con il video nuovamente del ballo, perché in un romanzo storico anche i costumi fanno la sua parte, e questo è proprio identico a quello che ha Audrey all'interno del video. Vi ringraziamo, alla prossima, e invito la regia a mettere e a chiudere con quel bellissimo film, Russia, prima o poi arriverò, aspettami, l'adoro, adoro San Pietroburgo, mi piacerebbe proprio visitare quei lì. Prego, regia.
Come sono felice di rivedervi. Volevo concedermi l'onore di questa danza.
Buonasera, Pier.
Contessina Natascia.